abbiamo anche ricevuto lo Spirito, meraviglioso. Questi versetti appena citati vanno assieme a ciò che ho portato nel cuore negli ultimi giorni e settimane. Matteo 22, 29, il punto A dell'elenco di oggi. I Sarducei vengono dal Signore e non capiscono nulla perché sono nell'ambito naturale, non hanno ricevuto rivelazione tramite lo Spirito e pensano di se stessi di essere molto saggi e cercano di ingannare il Signore con una trappola. Ma versetto 29 di Matteo 22, ma Gesù rispose loro: voi errate, perché non conoscete le Scritture né la potenza di Dio. Questo mi ha molto l'ho portato nel cuore, mi ha fatto pensare, è perché era gente religiosa che ha vissuto in quel tempo, e non mi beverterei mai di dire che non abbiano letto la Scrittura, sicuramente l'avranno fatto, e esteriormente avranno ben conosciuto la Scrittura, ma il Signore dice: voi non conoscete le Scritture né le potenze di Dio. Questi uomini hanno letto la Scrittura solo con la loro mente e hanno cercato di trovare i loro concetti nella Scrittura, e questo lo rivediamo anche oggigiorno tra credenti. Noi leggiamo la Scrittura vedendo tutto con i nostri stessi occhiali, cerchiamo un concetto che ci abbiamo già preparato nella nostra mente e cerchiamo di mettere assieme i versetti. E perciò è giusto, come dice il Signore: non conoscete le Scritture né la potenza di Dio. E lo dice così, che non conoscono la potenza di Dio, perché Lui stesso era la potenza di Dio. In altri versetti dice che Lui ha camminato, ha parlato nella potenza di Dio. E questi Sadducei non hanno conosciuto né la Scrittura né il Signore. E io oggi vorrei dire: voglio conoscere la Scrittura, la voglio conoscere veramente, voglio essere liberato dai miei propri concetti per poter entrare ancora in modo più profondo, e io vorrei conoscere ancora di più questo Dio meraviglioso. È mio desiderio per questa riunione, questa conferenza, anche per la vita che sta ancora davanti a me. Io voglio conoscere questo Signore. E per questo è bene, come l'ha fatto Maria, di stare seduto ai suoi piedi. Sto qua in piedi davanti a voi, ma vorrei essere seduto assieme a voi davanti al Signore e ascoltare ciò che Lui ci vuole mostrare nella Scrittura, là dove Lui ci vuole toccare, dove ci vuole apparire e ci vuole dare rivelazione, perché Lui è lo Spirito. Vado al secondo punto B. Lo Spirito non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora stato glorificato. C'era un tempo dove Gesù non era ancora, come c'era anche un tempo dove lo Spirito non esisteva ancora. Ma quando i tempi erano compiuti, Galati 4, per esempio, dice: il Figlio è stato mandato, prima non c'era, non è ancora apparso, e nulla poteva prendere il suo posto. Doveva per forza venire il Figlio. E la stessa cosa vale per lo Spirito. Nulla può rimpiazzare oggigiorno lo Spirito. Nulla può rimpiazzare questo Spirito. In Giovanni 7, l'abbiamo già letto, versetto 39.
Wer durstig ist, der komme zu mir und trinke.
Dice,
sagte er von dem Geist. Und das gibt uns einen ersten wichtigen.
Chi ha sete venga da me e beva.
Und auch eine Anleitung, wie wir den Geist kennenlernen.
E questo ci dà anche una prima impressione, ma anche ci mostra la via, come possiamo ricevere lo Spirito. Cioè, venire da Lui e bere, senza avere dei preconcetti. E se facciamo questo passo di andare da Lui e di berlo, allora questo avrà un effetto in noi. E piano piano conosceremo sempre di più il Signore. Andiamo al prossimo versetto perché voglio entrare brevemente in questi versetti. 1 Corinzi 15:45 è in certo senso la continuazione di Giovanni 7, perché lì stava scritto che lo Spirito non c'era ancora. E qui viene descritto in 1 Corinzi che lo Spirito è venuto. E perché? Perché l'ultimo Adamo è diventato Spirito vivificante. Questo va assieme a ieri sera anche. Ieri sera abbiamo visto come il primo uomo Adamo è stato creato da Dio e come è diventato un'anima vivente. E qui vediamo l'ultimo Adamo, cioè Gesù Cristo, che è diventato lo Spirito che dà la vita. E oggi, stamattina vogliamo fermarci un po' su questo Spirito vivificante. E voglio testimoniare questo riguardo, che ero molto sorpreso e toccato come la parola ci può toccare. Ero toccato dalla natura di Dio, dalla sua gloria, e mi auguro che noi tutti stamattina siamo toccati dallo Spirito. Ho preso il Vangelo di Matteo, ve lo posso consigliare, di prendere una parte della Scrittura e datevi un certo tempo e occupatevi di questo passo nella Scrittura per entrare ancora in modo più profondo. Ma leggere la Scrittura senza il Signore vale poco, ma portare la Scrittura davanti al Signore, pregare i versetti, mangiare la parola, questo ci nutre e tanti di noi lo possono già testimoniare. Matteo 1, versetto 1. Vorrei iniziare con questo versetto e voglio aggiungere che non voglio dare una definizione su ciò che è lo Spirito, ma voglio darvi una descrizione, perché nella Bibbia ci sono poche definizioni, perché non è un dogma, non è un... La Bibbia non è un libro di dottrina che ci dà delle indicazioni come fare questo o quell'altra cosa, è un, È un libro dove il Dio meraviglioso ci può apparire e Lui vuole approfondire questa relazione che ha iniziato con noi. E per questo dobbiamo entrare ancora di più nella parola. In tutti questi versetti che vediamo adesso, dobbiamo tenere presente che il Signore è lo Spirito. Tutto ciò che vedremo adesso è incluso nello Spirito. Abbiamo cantato prima che lo Spirito è meraviglioso. E qui viene descritto perché è meraviglioso. Matteo 1, versetto 1. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide. Il figlio è diventato lo Spirito. Chi è questo figlio? Il primo passo che mi ha toccato è che lui è il figlio di Davide. Chi era Davide? Cosa mettiamo assieme se sentiamo Davide? Vediamo Davide. Davide per noi direttamente significa re, perché lui era il re. Ma cosa ancora? Era un uomo secondo il cuore di Dio, ma era anche un pastore. Anche questo mi ha toccato. Lui da bambino ha imparato a pascere le pecore. Lo Spirito oggi ha imparato a pascere. Non voglio dire che non era in grado di farlo, ma il Signore ha imparato e ha praticato a pascere i discepoli. Era un piccolo gregge e hanno avuto bisogno di un pastore che li guida, perché le pecore corrono da un lato, dall'altra parte, poi si fermano. I Vangeli sono pieni di queste immagini, ma lui era il buon pastore. Lo Spirito oggi ha la natura di questo buon pastore. E il Signore non ha guidato solo i discepoli, ma quando ha visto questo popolo, tutto il popolo di Israele davanti a sé, che erano così orgogliosi di essere il popolo scelto di Dio, ma erano come pecore senza pastore. Hanno anche rifiutato il loro pastore che è venuto da loro. E io spero tanto che noi, nella vita di Chiesa, accettiamo questo buon pastore che è incluso nello Spirito e non lo sostituiamo con qualcosa d'altro. Vorrei aggiungere versetti in Ezechiele 34, versetto 23. Ezechiele 34, 23. Lì Dio dice, come profezia, porrò sopra di esse un solo pastore che le pascolerà, il mio servo Davide. Egli le pascolerà, egli sarà il loro pastore. Per il popolo di Israele ci sarà in futuro ancora il compimento di questa profezia, ma per noi oggi il Signore è già la realtà di questo buon pastore. Non dobbiamo sostituire questo pastore, anche se abbiamo persone che sono capaci, anche se abbiamo fratelli e sorelle che ci aiutano, nessuno di noi può e deve sostituire lo Spirito come pastore. Solo il Signore sa dov'è il prato con il buon cibo per la pecora. Io so cosa ho toccato per me stesso, cosa è buono per me come persona singola, ma solo lo Spirito conosce il bisogno di ognuno di noi, anche i bisogni nascosti, perché di solito il bisogno non viene menzionato, è una cosa nascosta in noi. Lo Spirito ha veramente il peso di darci il cibo adeguato e possiamo pregare, Spirito, dà del cibo ai fratelli. Posso anche pregare, Signore, dammi del cibo per i fratelli, ma deve essere sempre dallo Spirito. E solo così possiamo andare sui prati dove il Signore ci dà il buon cibo. E più noi siamo concentrati sullo Spirito, noi non guardiamo più a noi stessi, non diciamo: Signore, da a me questo, ho bisogno di questo, Signore, aiutami lì e aiutami qua, ma iniziamo a pregare per il gregge, per la Chiesa. E questa preghiera non è solo una preghiera che devono fare gli anziani nella Chiesa, è veramente una preghiera per lo Spirito che sta in ognuno di noi, perché tutti noi abbiamo lo stesso Spirito. E perciò tutti questi punti che vedremo nei prossimi minuti, queste sono delle cose che pesano nello Spirito e che vale per ogni singolo fratello, ogni singola sorella. Questo è ciò che ci perfezionerà. E noi dobbiamo pregare il Signore in modo attivo di prendere questo peso. E non è così che noi spesso guardiamo ai fratelli e abbiamo dei pensieri, diciamo: ma forse posso aiutare la sorella, il fratello di cambiarsi un po', voglio aiutare di riuscire meglio a fare questo, quell'altra cosa. Ma come abbiamo già visto ieri, se qualcosa non ci piace dai fratelli, dobbiamo andare direttamente dallo Spirito, al Signore. Signore, dammi un'impressione come posso stare in questa situazione. Anche se siamo già da 20 anni o 30 anni, 40 anni nella vita di Chiesa, nessuno può sostituire lo Spirito, perché solo lo Spirito, cioè il pastore, conosce anche i pericoli per il gregge. Voglio solo darvi delle piccole immagini che voi potete proseguire davanti, approfondire da soli poi davanti al Signore. Andiamo al prossimo versetto in Matteo che vorrei menzionare. Matteo 1, versetto 6. Vorrei soffermarmi soprattutto su questo capitolo perché ci sono tante piccole cose importanti. Versetto 6 dice: forse un altro versetto.
Vers 16 habe ich mich verschrieben vielleicht.
No, è versetto 16, non versetto 6. Giacobbe generò Giuseppe, il marito di Maria, dalla quale nacque Gesù, che è chiamato Cristo. Cristo che significa l'unto, il Messia, colui che hanno aspettato. Chi era unto nel popolo di Israele? Il re e i sacerdoti. Prima i sacerdoti e poi il re. E il Signor Gesù è sacerdote ed è anche re. Vorrei leggere un versetto in riguardo.
Ebrea
Ebrei 2, 17. Qui dice: perciò egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa per essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio per compiere l'espiazione dei peccati del popolo. Gloria al Signore. Prima di salire sul trono, lui era un sommo sacerdote misericordioso e fedele per espiare i peccati del popolo. Per il Signore era molto importante di essere riconciliati a Dio. Abbiamo tutti bisogno di questa vita perché nessuno di noi è giusto davanti a Dio, nessuno di noi può entrare in contatto di Dio senza essere riconciliati prima. Questa è la prima cosa che è successa sulla croce, ma la cosa dove mi voglio soffermare oggi è che anche questa natura è inclusa nello Spirito. Il Signore forse ha messo a parte il desiderio di riconciliazione? Sì, ha detto alla croce: è compiuto, siamo riconciliati con Dio, ma il suo atteggiamento anche oggi è la riconciliazione. Matteo 5. Forse anche capitolo 6, dove dice, capitolo 5, 23, Matteo 5, 23. Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi vieni a offrire la tua offerta. Questo vale oggi come valeva prima in passato e come valerà anche in futuro. Il Signore e lo Spirito tra di noi vuole sempre produrre riconciliazione, non solo questa riconciliazione eterna tra l'uomo e Dio, ma anche tra di noi. Come possiamo lodare con labbra pure il nostro Dio? Certo, noi lo prendiamo sul serio. Il Signore guarda anche al nostro cuore, ma è un grande problema se noi abbiamo qualcosa nel cuore contro i fratelli. Lo Spirito ci toccherà sempre su questo punto. E il Signore ci ha anche indicato nella sua preghiera come dobbiamo pregare, di pregare per la riconciliazione. Dice: se tu chiedi al Signore di essere perdonato, il Signore ti ricorda di perdonare anche i tuoi fratelli. Dio è così saggio perché Lui ci ama, Lui ci vuole aiutare, ci vuole preservare da noi stessi che ci ostacoliamo. Forse abbiamo un argomento giusto che un fratello, una sorella ha sbagliato qualcosa. Ma non si tratta di fare la cosa sbagliata o meno, ma il punto importante è di perdonarci a vicenda, di riconciliarci. Il Signore Spirito ha il peso che in ogni momento ci dobbiamo riconciliare. E certo, questo inizia nella famiglia, poi va avanti tra fratelli e sorelle. Ma non pensare mai che lo spirito non nota che c'è qualcosa che sta qualcosa sul tuo cuore. Davanti ai fratelli e alle sorelle possiamo nascondere tanto, abbiamo tante maschere, tanti tipi di maschere. Oggi guardo così, poi faccio quell'altro sorriso, ma cosa abbiamo veramente sul cuore? Lo spirito è colui che prova il cuore, che scruta anche il cuore. Lui vuole aiutarci per riconciliarci con Dio, ma anche tra di noi, perché questo ci libera. Questa è la natura dello spirito oggigiorno. Andiamo avanti in Matteo 1, versetto 18. La nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa e così via. Poi dice, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. In Luca 1 dice che è la natura santa che era nel Signore. Lui è il Santo, pienamente santo, e perciò anche oggi Lui vuole darci questa natura santa. Lo Spirito oggi ha il peso di santificarci in tutta la profondità del nostro essere, non solo superficialmente. Vi do un esempio che non è così buono, però mi ha aiutato. Avevo un orologio che alla superficie era un po' dorata. Questo orologio non era così prezioso, perché l'oro era solo sulla superficie molto sottile. E dopo poco tempo questo oro era già sparito. Ciò che voglio dire è, se noi oggi siamo dorati solo esteriormente un pochettino, se guardo al mio orologio, là dove l'orologio è stato grattato, graffiato durante l'uso, in quella parte lì l'oro era sparito ed è uscito il metallo di poca qualità che ha iniziato ad avere ruggine, eccetera. E per darvi questa immagine nel nostro riguardo, se noi abbiamo dei concetti esteriori di pensare di dover muoverci in questo modo, pensare in un altro modo, avere delle buone attitudini tra di noi, questo non basta, perché si tratta dall'interiore, perché dal cuore esce tutto quello che sta nell'uomo. Il Signore vuole iniziare a trasformarci dall'interno verso l'esterno. Noi siamo sempre superficiali, vogliamo solo fare vogliamo occuparci solo delle cose esteriori e vogliamo entrare dall'esterno all'interno, ma questo non è la via del Signore. Vi do un versetto in Michea 5, versetto 1. Qui c'è la professione per la Messia. Ma da te, o Betlemme, Efrata piccola per essere tra le migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Questo è il nostro Dio, il nostro Signore, il nostro Spirito. Nello Spirito, lo voglio dire, non abbiamo solo, per così dire, il Signor Gesù come è descritto nei Vangeli, che possiamo toccare esteriormente, ma abbiamo il Figlio in noi, il le cui origini sono dai tempi antichi ai giorni eterni. Vorrei darvi ancora dei versetti in Isaia 9 riguardo. Isaia 9,5, un versetto molto noto. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle. È chiaro chi è questo figlio. Oggi il Signore Spirito vuole avere il dominio. Perché il dominio riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato consigliere ammirabile o meraviglioso. Il Signore Spirito oggi è il consigliere ammirabile. Io spesso sono, non ho idea come andare avanti e ho bisogno di un consigliere. E ho nello spirito in me un consigliere meraviglioso o ammirabile. Poi continuiamo, dice Dio potente, Padre eterno. Qui vediamo che nel Signore Spirito è presente anche il Padre. Gesù disse una volta in Matteo 16, prenderà dal mio tutto ciò che ha il Padre è mio, e prenderà dal mio e ve lo darà. Nello Spirito abbiamo, in un certo modo, anche il Padre. Non dobbiamo definire in modo dottrinale, ma possiamo godere, apprezzare questo aspetto dello Spirito, lodare il Signore per questo Spirito ricco. E lui è anche il principe della pace. È un punto importante per la vita di Chiesa. Pace. Cos'è una vita di Chiesa senza pace? Siamo seduti nella stessa fila, ma tra le file non ci sono, tra i fratelli seduti nelle file non c'è pace. Se questa è la condizione della nostra vita di Chiesa, abbiamo poca realtà dello Spirito. Lo Spirito ci guiderà in ogni realtà. Io spero che noi tutti abbiamo un desiderio, Signore Spirito, guidaci di dove siamo, in ogni realtà. Stoccarda qui o a Pforzheim, dove vengo, abbiamo bisogno di questa realtà, di essere guidati in questa realtà. Un altro versetto ancora in Matteo. Ricordatevi che sono tutte descrizioni dello Spirito meraviglioso che abbiamo già ricevuto, che oggi, adesso, in questo momento vive in noi. Matteo 1, versetto 21.
Da wird der Name des Messias bestimmt.
Lì viene scelto il nome del Messia, perché non era uguale. Ella partorirà un figlio e tu gli porrai il nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Nel nome Gesù abbiamo salvezza. Gesù significa salvatore. E se gridiamo a lui, lo invochiamo, invochiamo il nostro Salvatore. Non importa quale sia la situazione. Qui viene menzionato, portato in relazione al peccato, ma in ogni situazione lui è il nostro Salvatore. E io devo ammettere che ho bisogno di tanta salvezza ogni giorno. Non voglio darvi degli esempi, li ho già sulla lingua, ma penso che noi tutti abbiamo molti esempi della nostra vita quotidiana dove sappiamo di aver bisogno di salvezza. Ma questo punto è molto profondo. Lui salverà il suo popolo dai loro peccati. Qua va assieme anche di essere liberati, perché il peccato va sempre assieme alla schiavitù. Siamo schiavi del peccato. Il Signore Spirito oggi vuole liberarci di ogni schiavitù. Poco fa ho letto un testo un articolo dove veniva menzionato quanti milioni di abitanti in Germania sono dipendenti da tante cose, da alcol, dal denaro, dal gioco, dalle droghe, dal fumo, eccetera, eccetera. Era impressionante di vedere quanti milioni di persone solo in Germania sono schiavi di queste dipendenze. Se guardiamo all'esempio del peccatore e del fariseo che è venuto nel tempio, il fariseo che pregava: grazie Signore che non sono uguale a questo peccatore. Anche questo è una schiavitù. A volte, per esempio, siamo dipendenti di avere l'ultima parola. Perché diciamo a vicenda che tu devi avere sempre l'ultima parola? È impressionante. Non diciamo io devo essere l'ultima parola, perché colui che parla ha sempre l'ultima parola, ma lo dice all'altro. A volte certi proverbi sono misteriosi, perché se tu dici all'altro e lo chiedi perché devi sempre avere l'ultima parola, sei tu ad avere l'ultima parola in questo momento. Ma abbiamo anche paure o certi sentimenti che ci ostacolano, che ci prendono prigionieri e dalle cose che dobbiamo essere liberati. Ma la buona notizia è che abbiamo la possibilità di essere liberati per mezzo dello Spirito. A volte è così che accettiamo una parola se lo dice un fratello o una sorella, e se lo dice qualcos'altro lui parla invano. Perché? Perché noi siamo in schiavitù. Siamo schiavi del nostro pensare di non poter accettare una parola da una persona o dall'altra. Ciò che vi voglio dire è che la schiavitù ha tanti visi, cioè sono tante cose che ci prendono schiavi. Ma la cosa importante è che il Signore sempre ci può liberare. E lì dove è lo Spirito è libertà. E ciò significa però solo, non è che è qui presente esteriormente lo Spirito, no, Lui è presente interiormente in noi e questo ci libera, questo ci dà questa libertà. Questo è meraviglioso. Ci sono ancora tanti altri versetti, ma voglio soffermarmi ancora di più su questi. Matteo 2, versetto 6 dice che il principe di Giuda, il Signore, e da lui, adesso non trovo il versetto, versetto 6, e tu Betlemme, terra di Giuda, non sei affatto la minima fra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo Israele. Noi uomini abbiamo sempre il difetto di attaccarci a qualcuno che ci guida, a un principe. Ma ci dimentichiamo che siamo tutti uomini. Io non so se conosco la via, ma so che lo Spirito conosce la via e so che dobbiamo attaccarci allo Spirito. Dobbiamo conoscere nella nostra vita quotidiana questa guida dello Spirito. È per questo che abbiamo ricevuto lo Spirito, per essere guidati direttamente dalla stessa sorgente. E dobbiamo tutti quanti seguire il Signore Spirito. Un altro aspetto ancora, in Isaia 42, versetto 1, potrei leggere i capitoli di Isaia da capitolo 40 in poi ogni settimana perché sono così preziosi.
In Isaia
42, versetto 1, dice: ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto di cui mi compiaccio. Qua vediamo la servitù e vediamo anche che la natura dello Spirito consiste di cose che noi uomini non metteremo mai assieme. C'è il dominio e la servitù. Noi uomini pensiamo solo di dominare o di servire, ma non portiamo assieme che il dominio e la servitù vanno assieme. Ciò che voglio sottolineare è che lo Spirito è un servitore, serve i fratelli, non vuole essere ammirato dai santi, ma vuole servire i santi. E questo servizio ha anche una caratteristica, cioè la perseveranza. In versetto 4, egli non verrà meno e non si abbatterà finché abbia stabilito la giustizia sulla terra.
Isaia 42,
versetto 4. Questo mi ha toccato. Lo Spirito ha perseveranza, non si abbatterà. Noi spesso, se qualcosa non funziona come pensiamo, se qualcuno non si cambia mai, già diciamo questa persona non cambierà mai, o non lo imparerai mai. Queste frasi sono terribili, ma sono molto comuni. Se noi pensiamo dai fratelli che non si cambiano mai, scusatemi se ve lo dico in modo così chiaro, questi sono pensieri diabolici. Perché? Perché la Bibbia ci insegna che noi saremo trasformati nella natura del Signore. Ma se noi pensiamo che noi non siamo in grado di essere trasformati in questa natura divina, allora ci mettiamo in modo contrario, come lo fa Satana alla parola del Signore. Perciò dobbiamo esercitarci di togliere questi pensieri da noi. Quando il Signore è venuto sulla terra, è stato detto che tutto è stato compiuto, tutte le profezie nel suo riguardo sono state compiute. E tutto ciò che oggi vediamo come profezia sulla Chiesa verrà compiuto. Abbiamo sentito ieri che non sarà fatto per forza o per eserciti, ma per mezzo dello Spirito. E c'è la profezia che succederà per mezzo dello Spirito. Ma dobbiamo credere che succederà e non essere abbattuti se A volte le cose non cambiano come vogliamo noi. Ho elencato ancora tanti versetti che però non riusciamo a entrare, che ho scritto anche per me. Ma voglio darvi ancora un'altra cosa. Matteo 3, versetto 3.
Darüber nachzusinnen, die Verse mal zu lesen.
Voglio invitarvi a leggere questi versetti, Matteo 3, versetto 3 e seguenti.
Johannes dem Täufer ist hier die Rede.
Qui si tratta di Giovanni Battista. Di lui parlò infatti il profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E se adesso leggiamo in Isaia, cioè Isaia 40, versetto 3, noteremo qualcosa di molto importante. Isaia 40, versetto 3, dice: la voce di uno grida, preparate nel deserto la via del Signore, appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio. Se leggiamo Matteo 3, pensiamo, sì, Giovanni ha preparato la via per il Signore, è anche giusto, ma in Isaia 40 vediamo di più. Lui ha preparato la strada per il nostro Dio. In Isaia 40 vediamo la strada preparata per il nostro Dio. Cioè, è scritto il nome proprio di Dio. I giudei non volevano mai menzionare Dio in prima persona come nome e hanno sempre detto il Signore in grandi lettere. E cioè, è scritto anche qua, preparate nel deserto la via del Signore, cioè di Dio. Questo mi ha toccato molto. Questo nome ci indica che Dio è un Dio che vuole essere molto vicino a noi. In Esodo 32 viene anche menzionato il Dio che vuole veramente essere vicino al popolo. La strada è stata spianata e questo Dio oggi per noi è così presente, ancora più presente come era per i discepoli. Forse per loro era esteriormente accanto a loro, ma oggi Lui è in noi, in noi. Non puoi essere più vicino a una persona. È questo Dio che cerca la vicinanza a noi, di noi. Questo è un'altra caratteristica della natura dello Spirito. Avete ancora dei dubbi che Lui non sia capace di poter edificare la Chiesa? Lui è colui per mezzo del quale è stato creato tutto, tutta la creazione. Non c'è nulla che è diventato al di fuori di Lui. Giovanni 1 e nei Ebrei lo leggiamo. E nella nuova creazione, come sarà? Sarà tutto per mezzo del mio Spirito. Tutto viene fatto per mezzo dello Spirito. Assieme a noi. Se noi gli diamo spazio, cosa cerca il Signore in noi? Spazio. Nel punto G, punto 2, ho scritto spazio. E ho messo assieme questi due versetti, secondo Corinzi 6, 12. Potete leggerlo anche questo pomeriggio. Qui Paolo dice ai Corinzi, il vostro cuore è molto stretto. Stretto per chi? Per che cosa? Dice, voi non siete allo stretto in noi, ma è il vostro cuore che si è ristretto. Il cuore si è ristretto verso i fratelli. Questo è il punto che vuole sottolineare Paolo. Dice, non è verso di noi, ma è verso i fratelli che si è ristretto il cuore. Ma il cuore deve essere largo per i fratelli. Il cuore di Paolo era largo e il cuore dei Corinzi è diventato stretto. Perché era così? Perché il cuore di Paolo era riempito dell'amore di Dio, l'amore che ci spinge a allargare i cuori per tutti i fratelli. E il cuore del Signore è così largo. E il nostro cuore per natura è stretto e sta sempre nel pericolo di essere ancora più ristretto. Anche un cuore che era largo una volta può diventare di nuovo stretto se non diamo attenzione, e lo Spirito ci può mostrare queste cose. E noi dobbiamo avere un sentimento per i fratelli, per i santi, dobbiamo prendere questo sentimento come indicatore per la larghezza del nostro cuore, perché se il nostro cuore verso i fratelli è stretto, cioè molto da criticare, pensiamo di essere migliori degli altri, di sapere di più, di avere sperimentato di più, di essere più consacrato. Se la mia impressione è così, di me stesso, verso altri fratelli, allora il mio cuore verso i fratelli sarà ristretto, diventa sempre più stretto e alla fine i santi non hanno più spazio nel mio cuore, zero spazio. E la conseguenza è che anche il Signore non ha più spazio nel mio cuore. E da questo pericolo il Signore ci vuole salvare. E il Signore Spirito ce lo mostra. Il nostro cuore deve essere largo in amore e misericordia verso i fratelli. Se notiamo di essere stretti, dobbiamo gridare al Signore: Signore, salvami! Signore Spirito, salvami! Perché il Signore ha un cuore così ampio per tutti i fratelli. Questo pomeriggio, se lo volete leggere, l'ho menzionato qui nell'elenco da qualche parte. Purtroppo non lo trovo. Isaia 40. Lì viene menzionato che il pastore prende in braccio la pecora. Forse anch'io a volte ho bisogno di essere portato in braccio. Questo è il peso dello Spirito, di dare protezione e di portare i pesi dei fratelli. Isaia 40, voglio menzionare ancora versetti molto noti, e poi voglio chiudere. Dice che, è versetto 11 in poi, ci dà nuova forza a coloro che sono stanchi. Lui è il creatore che ha creato tutte le stelle, eccetera, e che conosce tutto per nome. E poi arrivano questi versetti delle pecore, dei figli, eccetera, e poi alla fine dice che lui dà forza a coloro che sono stanchi. Sapete, se io ancora ho 25% della mia propria forza, non ho bisogno di ulteriore forza, ma ho bisogno di forza se non ho ancora forza. Sapete, a forza la sala di riunione è al terzo piano, devi sempre salire. E io ho pensato di poter seguire un fratello più giovane, ma lui era più veloce di me di salire nel terzo piano. Adesso parlo in modo naturale. Mi è mancato la mia forza naturale e ho avuto bisogno di un sostegno per arrivare lassù. E a volte noi andiamo dal Signore e diciamo: Signore, non ho più forza. E se andiamo così dal Signore, Lui ci dà nuova forza. Lui, il Creatore, Lui che ha creato tutto, ci dà questa qualità di forza. Non è una forza qualsiasi. Per poter correre verso la meta. Lode al Signore.